In questa lezione online sotto forma audio parleremo dei nostri destinatari, chi sono le persone a cui ci rivolgiamo con degli intenti formativi, divulgativi. Cominciamo con il chiederci a chi ci rivolgiamo e quali caratteristiche hanno e dunque quali caratteristiche devono avere poi gli strumenti con i quali ci rivolgiamo a loro. Sono alla seconda slide del PowerPoint, ho scritto quali strumenti possiamo usare per la formazione. La domanda in pratica si rivolge così a cercare di capire se la lezione, il libro, la conferenza possono avere un futuro. Potrebbe darsi che si trovino a cambiare per diventare sempre più trasmissibili tramite i nostri smartphone, attraverso gli ebook, strumenti che sono nostri, i nostri personali. La lezione e il libro vanno adattati ai nostri utenti, andranno messi online, andranno resi più brevi, più condensati. Si può poi effettivamente leggere e apprendere dallo smartphone, dallo schermo che ci troviamo di fronte? Ecco, queste sono domande che ci facciamo per cercare di capire le generazioni che abbiamo di fronte. Si sente dire che i nativi digitali sono più intelligenti, forse più distratti, sono più tecnologici, ma è vero, intanto chi sono i nativi digitali? Intermezzo divertente, non so. Nella slide 3 avete una carrellata di strumenti, chiamiamoli obsoleti. Giochiamo a vedere chi ne riconosce di più, neppure io li conosco tutti e 21. Ecco che, slide 4, nei prossimi anni, nei prossimi 20 anni, prossimi 20 anni, avremo diversi utenti, 3, 4 diversi utenti, 5. I baby boomers, la generazione X, quella degli immigranti digitali, la generazione Y, Z, i nativi digitali, e la generazione Alpha. Vediamo chi sono. Tipi astratti naturalmente. La prima generazione è quella dei baby boomers, li avremo per poco ancora, ohimè, perché queste sono persone nate dopo la guerra, tra il 46 e il 64. È gente che ama soprattutto i libri, il libro cartaceo, studia manuali, legge i giornali. È riluttante a usare le nuove tecnologie, gli ebook. Forse non sono neanche in rete. È gente che ha imparato a usare il web a metà della sua vita, quindi non ha quella familiarità che le generazioni successive hanno. I dati Istat ci dicono, in questo prospetto, nella slide 6, quali sono le percentuali di uso di internet divise per sesso. Vedete, l'ultima colonna a destra ci dice qual è la percentuale nel 17, poi avremo anche dei dati degli anni successivi, ma questa, diciamo, questa tabella ci fa, così ci fa capire a colpo d'occhio, insomma quasi a colpo d'occhio, come si distribuiscono, come si distribuisce l'accesso a internet per le varie età. Nell'ultima colonna a destra vedete, saltando la differenza maschi-femmine, che pure anche quella insomma, è importante, vedete che c'è una crescita nell'uso di internet, per cui a 6-10 anni i ragazzi hanno uso, uno su due ce l'ha, ma poi 80-90, ecco. L'adolescente, il 19enne, ha praticamente sempre un accesso a internet. Vedo un 92% perché ha 20-25 anni e poi nuovamente scende, scende, scende. si riduce molto per i sessantenni, praticamente uno su due, per non parlare poi di delle persone più grandi ancora, e vedete che chi ha 75 anni e più ha internet soltanto meno del 10% dei casi. Sempre l'Istat, nella prossima diapositiva, vedete, ci fa vedere che sono soprattutto le famiglie con almeno un minorenne ad avere accesso a internet e il cellulare, mentre le famiglie di solo anziani hanno l'accesso soltanto in pochi casi, 16%. E anche poi le altre famiglie, un po' meno, per quanto non come gli anziani. Nella diapositiva numero 8 vedete infatti uno degli ultimi comunicati stampa dell'Istat. Qui non c'è la tabella, è un testo, già questo vi dà un'idea di quanto siamo così più riluttanti a guardare un testo rispetto a una tabella. Leggiamo le informazioni più importanti, selezioniamo un po'. Dice, vabbè, allora intanto anticipa che l'accesso a internet e la diffusione della banda larga sono alcuni dei presupposti per la diffusione delle tecnologie, chiaramente. Nel 2019 in Italia il 76,1% delle famiglie dispone di un accesso a internet, il 74,7% di una connessione a banda larga, quindi piuttosto alta questa percentuale. Ma ci dice alcune cose che ci interessano. Tra le famiglie resta un forte divario digitale, da ricondurre soprattutto a fattori generazionali e culturali. La quasi totalità delle famiglie, con almeno minorenne, dispone di un collegamento a banda larga, 95%. Tra le famiglie composte esclusivamente da persone oltre 65 anni, tale quota scende al 34%. Quindi non è cambiato, no? Cioè non è che dal 17 oggi c'è stata una modificazione profonda, siamo sempre lì. C'è una differenza tra i giovani, le famiglie giovani con dei figli giovani, e quelle invece in cui questo apporto conoscitivo, questo aiuto da parte delle generazioni successive non c'è. E perché? Le famiglie senza accesso dicono: ma non siamo capaci, poi non è utile, e poi costa, ok? E poi qualcuno, vabbè, perché riesce a navigare da fuori. Quindi, divario digitale, ci interessa saperlo, ovviamente siamo qui perché ci interessa capire come possiamo da un lato recuperare, dall'altro anche non fare delle richieste che non possono essere soddisfatte, no? Ce ne accorgiamo anche in questi giorni con questi problemi di accesso a internet. Allora, nella diapositiva 9 vi ho messo una definizione di BIOD, Bring Your Own Device, porta il tuo attrezzo. Che cos'è? No? Saprete già, la tendenza a utilizzare il computer o mobile personale sul posto di lavoro, di studio. È diventata talmente diffusa che da opzione volontaria autorizzata dalle aziende si trasforma in una scelta obbligata, indirizzata dai datori di lavoro. E anche nel campo dell'education, no? Perché? Perché si è visto il potenziale, si è capito che, non so, per esempio, nelle scuole non si sarebbe mai riusciti a raggiungere delle percentuali totali di copertura delle LIM, degli strumenti. Però, e quindi si è cambiato, beh, d'altra parte è giusto anche cambiare gli obiettivi, no? Così adattarsi al cambiamento. Si è cominciato a capire che in effetti una delle strategie per dare le informazioni e gli strumenti a tutti qual era? Era quella di utilizzare, fare conto sugli strumenti posseduti dagli allievi e poi dai lavoratori, dalle persone, no? Cioè se ognuno usa il suo strumento l'avrà sempre il più possibile aggiornato, avrà familiarità, poi ce l'ha sempre con sé e quindi è sempre raggiungibile, no? mentre un computer da tavolo, insomma, uno lo spenge e dopodiché non c'è più, no? Invece noi ora siamo sempre connessi con i nostri amici e non amici, nel bene e nel male, no? Cioè è uno strumento di cui non sapremo più fare a meno, però appunto è uno strumento di cui non riusciremo più a fare senza, fino al prossimo. Il prossimo strumento. Oh, infine, ecco, questo slide numero 10, infine, insomma, ci dice che sono appunto, soprattutto cellulari, essere posseduti quasi da tutti. Ecco, torniamo ai nostri baby boomer. Vi dicevo che, insomma, sono nati nel secolo scorso, guarda, anche io non mi ricordo mai quanti anni dovrebbero avere. Dopo il 46, quindi dopo la seconda guerra, e il 64. Allora, questi baby boomer cosa hanno? Di cosa dovremmo tener conto? Del fatto che è possibile che abbiano già delle forme lievi, di decadimento cognitivo. Non sarà più facile insegnare loro nuovi comportamenti, insegnare loro nuove conoscenze, perché la loro capacità di elaborazione, di processamento delle informazioni sarà più rallentata, però posseggono esperienze, conoscenze, schemi che possono trasmettere agli altri e su cui possono far conto, cioè gente che può essere anche molto istruita, no? Avranno però delle differenze nel modo di apprendere per problemi non astratti. Potrebbero avere una bassa literacy, perché magari non hanno avuto neanche tanti anni di istruzione obbligatoria e poi saranno usciti dalla scuola, dal posto di lavoro da tanto tempo, possono non aver sfruttato le loro conoscenze, la loro literacy. E in parte questi baby boomer potrebbero anche non sapere usare il computer perché non ce l'avevano, non lo usavano sul lavoro. E dov'è che si imparano i nuovi strumenti? Potrebbe esserci chi ha bisogno di una riqualificazione, di una nuova formazione perché ha perso il lavoro, rientra nel mondo della formazione. Ecco, dopo i baby boomers, le generazioni X ed Y, gli X sono quelli che sono stati chiamati anche immigranti digitali, sì, perché nati tra il 60 e l'80, a un certo punto hanno visto arrivare internet, che prima non c'era. Generazione X, nati tra l'80 e il 2000, sono anche detti millennial, no? Sono forse quelli che ci interessano di più al momento, poi dopo ci interesserà di più la generazione successiva. 80-2000, i millennial, sono nati appunto tra 80 e 2000 nel mondo occidentale. Dall'85 ci sono i nativi digitali. Ho questa figura che è nella slide 14, ci fa vedere i risultati di una ricerca del Pew Consortium in cui si cerca di mostrare la differenza quantitativa delle varie generazioni. Qui i millennial stanno sorpassando i baby boomers. Allora, in quest'altra diapositiva, la 14, ecco che abbiamo la diffusione dei telefonini in vari luoghi, a differenza dell'età, vediamo. Dice che qui ho tagliato un po' selvaggiamente la parte che vi mostravo, volevo solo farvi vedere che in molte economie avanzate, quindi stiamo parlando di luoghi, diciamo, del mondo occidentale, gli smartphone sono stati ubiqui tra gli adulti, giovani adulti per anni, ma adesso le persone più grandi stanno recuperando. Ecco, quindi so, vedete figurine, c'è anche l'Italia qui in basso, la differenza tra il 2015 e il 2018, come potete vedere, nella parte, la riga blu, la linea blu, mi mostra la differenza in questi anni delle persone anziane e delle persone più giovani. Le persone più giovani arrivano al 98%, vedete, partendo dall'88. Invece le persone più anziane arrivano al 48 con 35 di partenza. Quindi sì, vabbè, un po', vabbè, le cose cambiano. Generazione Z, qui abbiamo visto i baby boomers, generazione XY, questa è la Z, sono i nati dopo il 2000, ok? Dopo il 2000, a questo punto hanno 20 anni. Allora, questa generazione Z, che caratteristiche ha? Sapete meglio di me, insomma, sono costantemente connessi. Sono quelli che hanno un'educazione formale più lunga, iniziano prima, ci stanno di più, sono grandi consumatori, quindi sono interessanti per il mercato, sono formati in modo da fare multitasking, fare più cose insieme. Questo è uno degli argomenti che ci interessa capire. Allora, questi ragazzi sono nati, avevano 2 anni, dai, quindi erano già nati quando viene registrato Google. Aspettate, perché ho messo, vabbè, nella slide 16 ho un riassunto di queste varie generazioni, e nella pagina 17 invece abbiamo una carrellata di strumenti, nel 97 arriva Google, poi l'MP3, le pennette, Wikipedia, MySpace, YouTube, Facebook, Twitter, Dropbox, il primo iPhone, WhatsApp, iPad, Instagram, Facebook, Google, poi chissà cos'altro ancora che non c'è nella mia lista. Quali sono i nostri destinatari più probabili? Forse per il momento i millennial, ma non so, se uno vuole lavorare nella scuola, probabilmente si trova anche quelli più piccoli. Allora, diciamo, interrompo per un minuto il discorso e concludendo quest'esame dei millennial, dicendo che nel 2015 è diventata la generazione più presente nel mondo del lavoro, e nel 2020 è diventata addirittura il 50% della forza lavoro, quindi chiaramente è un gruppo che ci interessa. Mi interrompo per non fare diventare troppo lunga questa registrazione. Ci sentiamo nella prossima.